Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Prima Timoteo, capitolo 3. Stiamo iniziando a vedere i versetti da 8 a 13, dove Paolo, dopo aver dato le istruzioni riguardo alle qualifiche degli anziani, scriverà riguardo alle qualifiche dei diaconi. Qualcosa che abbiamo visto attraverso le qualifiche degli anziani è che queste sono qualifiche che hanno i conduttori della Chiesa, ma che allo stesso tempo sono, possiamo dire, lo standard per la Chiesa, la virtù, possiamo dire, che questi anziani possiedono, è lo standard per la Chiesa, è qualcosa a cui tutta la Chiesa si deve impegnare a crescere, dipendendo dalla grazia del Signore. E quello che sappiamo dalla prima lettera di Paolo a Timoteo è che nel dare queste istruzioni Paolo sta riordinando la Chiesa, la sta riordinando, perché diversi anni, possiamo dire tempo, alcuni anni prima, Paolo era stato ad Efeso per quasi 2 anni e mezzo e poi lui aveva lasciato la Chiesa di Efeso e mentre stava andando a essere messo agli arresti per essere portato a Roma, Paolo dice, incontra gli anziani di Efeso in Atti 20, versetto 29, e dice che dopo la sua partenza ad Efeso, in questa chiesa, si sarebbero introdotti fra di loro lupi rapaci, i quali non avrebbero risparmiato il gregge. E anche dice che anche tra loro stessi sarebbero sorti uomini che avrebbero insegnato cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Queste sono le parole di Paolo agli anziani di Efeso. E noi ci stiamo trovando attraverso la prima lettera di Paolo a Timoteo in quella situazione. Ciò che Paolo ha detto si sta avverando, possiamo dire, è la situazione attuale della chiesa di Efeso. E possiamo dire anche che l'influenza dei falsi insegnanti, l'errore dottrinale dei falsi insegnanti nella chiesa di Efeso sta facendo che i membri soffrano, stanno soffrendo perché invece di questi insegnanti di portarli a dipendere e a crescere sulla base della grazia, dell'opera di Cristo, li stanno indirizzando alla legge di Mosè, spiegata in un modo errato. Ma tutto questo che sta succedendo ad Efeso è qualcosa che, possiamo dire, Paolo vuole riaddrizzare proprio attraverso Timoteo. E Paolo, lasciando a Timoteo lì, affinché ripristini la situazione, lui incarica di queste cose, di affrontare i falsi insegnanti, di affrontare l'errore dottrinale, di insegnare la verità, di sottolineare la grazia e la misericordia di Dio nella salvezza. Inoltre, Timoteo dovrà anche indirizzare il cuore della Chiesa verso i perduti. Lo abbiamo visto, avevano un cuore, possiamo dire, chiuso nei confronti dei non credenti. Allo stesso tempo, Timoteo doveva indirizzare il comportamento delle donne, ma non solo, doveva anche ristrutturare i servitori ufficiali della Chiesa. Possiamo dire, lui inizia con gli anziani, capitolo 3, versetti da 1 a 7, e dopodiché lui si concentrerà su quello che vedremo dal versetto 8 a 13 che riguardano i diaconi, che possiamo dire i diaconi, come vedremo, sono i servitori ufficiali della Chiesa. Questo non significa che la Chiesa non serve, significa che come gli anziani ci sono uomini e donne che vengono riconosciuti come servitori ufficiali della Chiesa, e approfondiremo proprio questa mattina per poi entrare nelle qualifiche. Ma quello che possiamo dire è tutto il discorso di Paolo sta andando verso il capitolo 3, versetto 14 e 15, dove dice che la Chiesa, che è la casa di Dio, la Chiesa del Dio vivente, cioè il raduno di persone che sono stati salvate per grazia, essi sono la colonna e sostegno della verità. Noi, possiamo dire, come Chiesa, mettiamo in alto, in base alla nostra condotta come Chiesa, condotta di cuore, noi mettiamo in alto la verità del Vangelo, la verità riguardo a Cristo, alla sua opera trasformatrice in noi, riguardo alla salvezza per grazia e per fede. Noi come Chiesa manteniamo questo in un mondo decaduto, manteniamo questa verità in alto. E perché questo possa essere possibile, la Chiesa deve rientrare e conformarsi a che cosa? Al piano di Dio, che inizia in come gli anziani devono essere la conduzione, in come i diaconi devono essere, e poi anche come la Chiesa insieme, uomini e donne, devono vivere come Chiesa dinanzi al Signore. Perciò Paolo sta portando tutto allo scopo della lettera, che è proprio come la Chiesa deve comportarsi, comportamento di cuore conforme al volere del Signore. E quello che Paolo dirà dal versetto 8 a 13 riguarda come i servitori, questi servitori messi da parte, possiamo dire, a causa delle loro virtù, possono e devono servire la Chiesa affinché essa possa essere rafforzata e possa essere edificata. Leggiamo il passo insieme per poi approfondirlo. Paolo dice: allo stesso modo i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di leciti guadagni, uomini che custodiscano il mistero della fede in una coscienza pura. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Le qualifiche dei diaconi. E se noi vediamo il passo, versetti 8 a 10, leggiamo delle virtù degli uomini servitori, possiamo dire. Versetto 11, leggiamo delle virtù delle donne servitrici. E versetto 13, leggiamo nuovamente delle virtù degli uomini servitori. Paolo sta proprio affrontando in questo passo tutto ciò che riguarda questi servitori ufficiali, che come vedremo non sono servitori solo per aspetti pratici, anche se quello rientra nel loro compito, ma il loro compito, il loro scopo nel servire la Chiesa è ancora più grande, riguarda aspetti spirituali. E quindi Paolo, se voi vedete il versetto 8, lui inizia dicendo: allo stesso modo i diaconi devono essere caratterizzati da questo, dall'essere dignitosi, dal essere non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni. E quello che Paolo sta facendo, non sta sottolineando aspetti pratici che loro sono in grado di fare, non sta dicendo i diaconi devono essere in grado di sistemare o sapere di falegnameria o sapere di idraulica o sapere di qualsiasi altra cosa. Sta dicendo che i diaconi devono essere qualificati secondo le loro virtù spirituali, possiamo dire uguale a come sono gli anziani. Devono avere quel carattere che è esemplare agli altri, che li porta ad avere un rispetto e onore da parte degli altri. Ma le qualifiche per fare il diacono, possiamo dire, si concentra non su ciò che loro sono in grado di fare a livello pratico, ma su ciò che sono di cuore, che poi porterà a servire la Chiesa. Come vediamo, le qualifiche riguardano virtù spirituali, e non la capacità di fare qualcosa, ma il cuore. Infatti il versetto 9 dice che questi servitori sono uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. Sono servitori che, possiamo dire, custodiscono il Vangelo, la verità di Cristo, la verità scritturale, in una coscienza pura. Possiamo dire loro si adoperano nel mantenere una coscienza pura attraverso la loro comprensione della parola. Possiamo dire che i diaconi, facendo queste osservazioni al passo, sono più di esercitare cose pratiche. Riguarda una vita che serve la Chiesa sulla base di ciò che loro conoscono della Scrittura. E poi versetto 10 dice che I diaconi, i servitori ufficiali della Chiesa, devono essere provati e poi devono svolgere il loro servizio se sono irreprensibili. Possiamo dire, questo è qualcosa di molto importante anche, considerare il versetto 10, di che l'irreprensibilità, qualcosa che viene richiesto agli anziani, ma poi viene richiesto a tutta la Chiesa, e vediamo anche, lo chiede ovviamente anche ai diaconi, è ciò che alla fine, possiamo dire, sottolinea se quella persona è qualificata o no per fare un diaconato ufficiale all'interno della Chiesa. E il versetto 10 ci dà anche indicazioni di come un anziano deve essere riconosciuto. Paolo dice che questi devono essere provati e poi devono svolgere il loro servizio se sono irreprensibili. Affinché una persona possa essere riconosciuta come un anziano, deve essere provato nel tempo. Questa persona serve naturalmente la Chiesa, si adopera per la Chiesa, il suo punto non è, possiamo dire, il ruolo, l'ufficio. Il suo scopo è il servizio alla Chiesa, l'essere utile al corpo di Cristo, nel poter servire gli anziani, nel poter servire i membri della Chiesa, nel fare che tutto funzioni secondo ciò che è scritto. E questo anche, il versetto 10, ci dà indicazioni di che cosa? Di che è possibile che ad Efeso il problema principale era che gli anziani avevano imposto le mani, avevano, possiamo dire, riconosciuto anziani e diaconi in un modo affrettato, e questo stava danneggiando la Chiesa. Perché versetto 22 del capitolo 5 leggiamo che Paolo dice a Timoteo, l'abbiamo visto quando stavamo vedendo gli anziani, che non devono imporre con troppa fretta le mani a nessuno. Timoteo non deve imporre con troppa fretta le mani a nessuno, non deve partecipare ai peccati altrui, deve conservarsi puro. E tornando al capitolo 3, versetto 10, Paolo dice anche questi. Quindi non solo i diaconi, ma anche gli anziani devono essere provati per poi svolgere il loro servizio, se sono irreprensibili, se sono qualificati. Quello che noi stiamo vedendo è che, insegnando l'errore, i falsi insegnanti ad Efeso, quello che loro stavano, possiamo dire, manifestando era un'errata comprensione del Vangelo, la quale non poteva mai portare una vita pia. La loro vita, dei falsi insegnanti, era assente di virtù spirituali. E Timoteo deve vedere queste qualifiche. Timoteo deve riconoscere queste qualifiche negli uomini e nelle donne che sono presenti, per riconoscere, prima cosa, se quella persona che sta esercitando quel servizio pratico per la Chiesa è qualificata per farlo. Allo stesso tempo deve vedere uomini che stanno esercitando il diaconato e vedere se sono irreprensibili. Ma non solo. Sulla base di questo, forse lui dovrà riconoscere altri diaconi per servire la Chiesa. E questo, come sappiamo, è qualcosa dove presenta delle virtù che riguarda i diaconi in particolare, ma allo stesso tempo queste virtù sono qualcosa che devono essere presenti tra di noi. Ogni membro deve, possiamo dire, raggiungere queste virtù. E Timoteo deve fare questo senza fretta. Timoteo deve fare questo come? Pensate, deve farlo con sobrietà e prudenza, come dovrebbe agire un anziano. Versetto 2 del capitolo 3 dice che l'anziano deve essere sobrio e prudente, quindi Timoteo deve pensare adeguatamente, deve pensare chiaramente, deve essere equilibrato nel suo modo di pensare per prendere buone decisioni. Possiamo pensare a che uno non deve essere guidato dalla simpatia nei confronti di qualcuno per fare un diacono. Uno non deve essere guidato dalla paura di qualcuno per fare qualcuno diacono. E Timoteo non deve essere guidato neanche dai talenti naturali che possa avere qualcuno per farlo diacono. Possiamo dire: il diacono è così importante all'interno della Chiesa come lo sono gli anziani. Ruoli diversi, certamente, ma sono così necessari e devono essere qualificati affinché la Chiesa possa funzionare bene. Molto importante, perché quando noi pensiamo ai diaconi, pensiamo: va bene, lui può essere diacono perché è bravo a fare questa cosa, o ci sta simpatico, lui può fare quest'altra cosa. Ma il punto non è quello, perché come possiamo vedere non siamo noi a stabilire chi è diacono o no, è la scrittura che lo stabilisce, e poi siamo noi stessi anziani a riconoscere attraverso quelle qualifiche se quella persona è qualificata per essere riconosciuta ufficialmente come un diacono. E Paolo dice che allo stesso modo i diaconi devono essere, possiamo dire, devono essere caratterizzati dall'essere in questo modo. Ma se noi ci dovessimo chiedere che cosa significa essere un diacono, cosa significa essere un diacono biblicamente? Perché possiamo pensare che il diacono semplicemente deve servire gli altri a livello pratico, ma c'è molto di più. Ascoltate, la parola diacono significa servo, ministro o una persona che assiste. Questa persona è un servo, sia che faccia un lavoro umile o che faccia un servizio di buona volontà. Questo è un diacono. Possiamo dire, questa era una parola che veniva usata normalmente nel primo secolo, come possiamo leggere in Giovanni 2:5. Gesù si trova nelle nozze di Cana e al versetto 3 di Giovanni 2 leggiamo che è venuto a mancare il vino. La madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù risponde a sua madre, e poi al versetto 5 Maria disse ai servitori: fate tutto quel che vi dirà. Quello che Maria sta dicendo è: disse ai diaconi. Maria sta dicendo ai diaconi: fate tutto ciò che mio figlio vi dirà. Questa è una parola normale, comune. In Matteo 8:5 la suocera di Pietro, dopo che Gesù gli toccò la mano, dice che la febbre la lasciò, ella si alzò e si mise a servirlo. Quella parola servirlo è che si mise a fare un'opera di diaconato nei confronti del Signore. Perciò vediamo che la parola intende servizio. Può essere usata come sostantivo, anche come verbo, ma ciò che voglio sottolineare è che noi leggiamo servire, ma nell'originale sarebbe che stanno facendo un'opera di diaconato. Questo ci aiuta a capire il concetto. Nel primo, in Giovanni 2, indica l'azione che un diacono fa, serve. Poi anche in Seconda Timoteo 4:11 leggiamo che Paolo scrive che solo Luca è con me, prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Quella parola ministero sta parlando anche di un servizio di diacono. Quindi era una parola che si usava in un modo normale per indicare servizio, qualcuno che serve, un ministero. Possiamo dire era qualcosa che veniva detto per coloro che servivano i tavoli. Chi serviva un tavolo era un diacono. Era un diacono. E guardate Matteo 25, 42 e 44, a 44. Qui Gesù sta elencando diverse cose e dice: perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestite, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Tutto ciò che Gesù sta dicendo riguarda il fare ciò che un diacono fa, sta servendo un altro. E Gesù risponderà, versetto 40, anzi, e il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi minimi miei fratelli, lo avete fatto a me. Quindi ogni aspetto che noi leggiamo in Matteo 25 sta mostrando ciò che un diacono fa: serve gli altri. Serve gli altri. E non solo. Chi serve? Possiamo prendere alcuni principi da questo passo. Il diaconato è un servizio che viene offerto agli altri ed è un servizio fatto a Cristo. Perciò, sulla base di questo, ogni credente è chiamato a essere un diacono, possiamo dire, a compiere un servizio, un ministero di servire gli altri. Questo è essere diacono, qualcosa di cui tocca ognuno di noi. E questo è molto importante, perché quando noi arriviamo all'ufficio di diacono, se noi non abbiamo chiaro che cosa significa essere diacono, non potremo comprendere appieno ciò che rientra nel ruolo di un diacono. Questo servizio implica anche un impegno personale. Il diaconato è servizio agli altri per Cristo e richiede un impegno personale. Giovanni 12, 25. Leggiamo che dopo che il Signore ha lavato i piedi dei Suoi discepoli, Lui disse: se dunque io, che sono il Signore e Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Perciò ciò che Gesù fa è qualcosa che ci dà un esempio per servire gli altri, per fare un diaconato verso gli altri. Marco 10, 42. Dice che Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi li sottomettono al loro dominio, ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro diacono, sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo, schiavo di tutti. Quindi l'essere diacono riguarda tutto ciò che noi stiamo dicendo. È servizio, servizio agli altri per Cristo, richiede un impegno personale e deve essere praticato da tutta la Chiesa. Giovanni 12, 26. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, anche sarà anche il mio diacono. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Pensate che l'essere diacono è qualcosa che non implica noi quotidianamente nella vita della Chiesa? Non è così. Noi siamo chiamati a servire quotidianamente gli uni gli altri, perché questo fa parte della nostra identità come credenti. Prima Pietro 4:10 dice che come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se noi non sappiamo come servire gli altri, Dio ci ha capacitato affinché noi possiamo fare un ministero di diaconato nei confronti di altre persone. Filemone 1:13, leggo per voi, dice Paolo riguardo a Onesimo: avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse, mi facesse di diacono me, nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Perciò il diaconato in modo generale riguarda tutti noi, nessuno escluso da questo. La parola diacono può indicare anche servizio o amministrazione. Prima Pietro 1:10 leggiamo che i profeti profetizzarono sulla grazia a noi destinata, e poi al versetto 12 dice che fu rivelato che non per se stessi ma per noi, possiamo dire applicandolo, amministravano, facevano un servizio di diaconato nei nostri confronti. Quindi il diaconato, possiamo dire, si vede, è una parola molto comune nel Nuovo Testamento, il che indica servire gli altri. E Gesù lo dice, Paolo lo dice, gli apostoli lo dicono, Timoteo era un diacono nel modo in cui serviva gli altri. E pensate, Paolo stesso, Romani 15:25, dice che lui stava andando a Gerusalemme a rendere un servizio, parola di diacono, ai santi, per fare un diaconato ai santi. E questo diaconato era portare una colletta per i poveri che c'erano a Gerusalemme. Possiamo dire, Paolo stava servendo i credenti, stava portando una colletta per i poveri che erano tra i credenti a Gerusalemme. Diversi aspetti, potete pensare a questo, il diaconato principalmente è nei confronti della Chiesa. Paolo sta portando una colletta per i poveri che ci sono tra i credenti, nella Chiesa. Non si sta occupando necessariamente da quelli di fuori. Anche in Atti 2 vediamo che loro dividevano tutto ciò che avevano affinché a nessuno mancasse niente. E il diaconato è principalmente nei confronti della Chiesa. È un servizio. E possiamo dire, tu sei un servitore e tu devi servire. E noi serviamo un padrone buono, il Signore Gesù Cristo. Lo facciamo adempiendo un servizio amorevole nei confronti degli altri della Chiesa. E chiediti questo: se tu non sei presente nella vita della Chiesa, come tu puoi esercitare il tuo diaconato nei confronti degli altri? Perché il diaconato accade il mercoledì, accade la domenica, accade quando tu senti qualcuno al telefono, accade quando tu vai a visitare a qualcuno, accade quando tu ti incontri con qualcuno. Ciò che sottolinea il diaconato è che perché ci sia diaconato ci deve essere un rapporto. Ci devono essere due persone affinché quel diaconato possa portarsi a compimento. Se una persona non c'è, quella persona non sta esercitando il suo diaconato nei confronti degli altri. Ma non solo. Se il diaconato è legato al fatto che noi abbiamo doni spirituali per gli altri, nel modo in cui noi non siamo partecipi della vita della Chiesa, non stiamo parlando solo degli incontri, ma del quotidiano, noi stiamo mancando l'utilizzo dei nostri doni spirituali, ma non solo. Stiamo mancando nel fare del bene agli altri affinché possano essere consolati e rafforzati nel Signore. E l'essere un diacono, possiamo dire, in modo generale, non come ufficio, è un compito per tutta la Chiesa. L'Apostolo Paolo era un diacono di Dio. L'Apostolo Paolo era un diacono di Cristo. Paolo era un diacono della Chiesa. Timoteo ed Epafra aiutavano a Paolo, erano diaconi di Paolo. Tichico era un servitore, un diacono nel Signore. Tu sei un diacono di Cristo. che tu abbia questa qualifica o non abbia questa qualifica, a livello generale, tu sei chiamato a servire gli altri e esercitare un diaconato nei confronti degli altri. E allo stesso tempo, essendo parte del corpo, tu dovresti ricevere questo diaconato da parte degli altri nei confronti tuoi. E qualcuno può dire, ma io non so come fare questo. Quando noi conosciamo i bisogni della Chiesa, ci sono milioni di servizi da fare nei confronti degli altri. Possiamo dire, noi possiamo pensare a una famiglia come la famiglia Santanello, che in questo momento ha bisogno di aiuto. Ma se noi dovessimo sentire ognuno di noi e parlare trasparentemente dei bisogni che abbiamo, troveremo una marea di bisogni per cui noi possiamo aiutare quelle altre persone. Non sta parlando solo, possiamo dire, di aspetti materiali. Possiamo parlare di aspetti anche spirituali. Perché come vedremo, se voi andate in Atti 6, versetto 1, qua possiamo vedere che questo passo fa un accenno all'ufficio dei diaconi di cui Paolo parlerà in 1 Timoteo 3. Qua Luca scrive che in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini, dei quali si abbia una buona testimonianza, pieni di Spirito Santo e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico». E quello che sta succedendo è che, versetto 1, mentre si moltiplicava il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei. Gli ellenisti erano giudei, stiamo parlando di persone all'interno della Chiesa. Gli ellenisti erano giudei che erano nati fuori Israele e loro avevano assimilato diversi aspetti della cultura greca. Questo ovviamente per gli ebrei nati proprio nella terra, l'essere influenzati dalla cultura greca era qualcosa che loro non accettavano molto bene. Però nasce che cosa? Una disputa tra loro. Sorse un mormorio. Perché? Perché le vedove degli ellenisti erano trascurate nell'assistenza quotidiana. E a questo punto cosa succede? Gli undici, più Mattia, dicono: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Perché guardate, versetto 4, ciò che loro devono fare, gli apostoli, è continuare a dedicarsi alla preghiera e al ministero della parola. E per fare questo cosa devono fare? Devono cercare 7 uomini dei quali siano qualificati per fare quel compito. Devono avere una buona testimonianza, versetto 3, devono essere pieni di spirito e di sapienza. Possiamo dire, questo ci mostra ciò che sarà più avanti, ci illustra ciò che sarebbe diventato l'ufficio di diacono. E pensate, questi 7 uomini che avevano una buona testimonianza, erano pieni di Spirito Santo e di sapienza, forse non sapevano nulla di come servire ai tavoli. E gli apostoli non stanno dicendo: andate a cercare qualcuno che sappia servire ai tavoli, perché devono fare questo compito pratico. No, devono avere una buona testimonianza, devono essere pieni di spirito e di sapienza. E perché sta succedendo questo? Perché il diacono non necessariamente dovrà curare aspetti pratici, ma dovrà, possiamo dire, organizzare il tutto affinché la Chiesa possa essere servita secondo il bisogno che sta accadendo. Infatti questi 7 uomini devono svolgere un compito amministrativo di servizio nell'aiutare principalmente chi? Gli apostoli, affinché loro possano predicare e pregare. I diaconi servono la Chiesa, ma allo stesso tempo aiutano gli anziani a che cosa? Non fare tutto quanto, affinché loro si possano dedicare per le priorità che sono l'insegnamento e la preghiera. Questo è molto importante, perché noi pensiamo che gli anziani dovrebbero fare tutte le cose nella Chiesa. Invece non è così. Questi 7 uomini devono fare questo ministero, questo servizio, affinché gli apostoli possano rimanere concentrati sulle loro responsabilità. Molto importante questo per noi, perché anche quello che loro devono fare, se c'era un mormorio, che cosa devono fare? Devono andare e aiutare questi gruppi a mantenere l'unità. Loro non sono stati chiamati a servire necessariamente o soltanto alle mense, ma in questo conflitto loro sono intervenuti affinché gli apostoli possano insegnare, possano pregare, possano dedicarsi alla cura spirituale della Chiesa, e loro allo stesso tempo serviranno le mense, ma anche andranno che cosa? A curare il rapporto tra loro, affinché rimangano nelle unità e affinché la Chiesa possa crescere, possiamo dire, in amore. Loro devono risolvere i mormori. E pensate a questo, questi 7 uomini stanno funzionando tra il corpo della Chiesa, gli apostoli, e loro sono in mezzo. Loro sono un aiuto sia per gli anziani, per gli apostoli, ma saranno anche un aiuto per la Chiesa. E più di fare aspetti pratici, è un ruolo spirituale, possiamo dire, per aiutare la Chiesa a crescere sulla base di ciò che Dio vuole fare secondo la sua parola. E pensate, alcuni punti pratici per noi. Questi diaconi non agiscono da soli. Non stanno dicendo: io farò come voglio, lasciami questo compito a me, me ne occupo io. Gli apostoli hanno detto cosa loro devono fare per il bene della Chiesa, e i diaconi vanno e fanno conforme a ciò che è la direzione degli anziani. Non agiscono da solo, secondo il proprio volere, ma seguono quello che gli apostoli gli chiedono. Perché? Perché gli apostoli governano in quel tempo la Chiesa e stanno dicendo: questa situazione deve essere sistemata in questo modo. E i diaconi cosa faranno? Agiranno per contribuire per il bene della Chiesa, per l'unità del corpo, per i bisogni dei credenti. È molto importante, contribuiranno affinché l'insegnamento e le preghiere, che sono le priorità degli apostoli, possano essere realizzate. Molto, ma molto ordinato. Non è una persona che fa tutto, nel caso che ci sia un solo pastore, non è che due pastori dovranno fare tutto, ma è un corpo che funziona. E gli anziani sono chiamati a aiutare i credenti a che vivano secondo i loro ruoli, possiamo dire anziani, diaconi, chiesa, che allo stesso tempo fanno tutti lo stesso corpo di Cristo, di una chiesa locale, e allo stesso tempo all'interno, possiamo dire, della chiesa, gli uomini fanno secondo il loro ruolo, le donne fanno secondo il loro ruolo. E tutto questo porta a che cosa? A che la Chiesa cresca. Efesini 4, andate in Efesini 4. Perché questo, la nostra Chiesa, noi come Chiesa, siamo un corpo formato da molte membra, il quale trae il proprio sviluppo nella misura, versetto 16, del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nel amore. Se qualcuno pensa, io non mi sento importante in questa chiesa, secondo ciò che un credente è all'interno della chiesa, già si vede che è utile per il corpo di Cristo. Perché lo dice, la chiesa, formata da molte membra, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singolo membro. Ogni singolo membro ha un vigore che contribuisce alla crescita della Chiesa, contribuisce al benessere della Chiesa, a che la Chiesa sia consolata, a che la Chiesa sia incoraggiata. Per edificare se stesso nell'amore, dice. E guardate, versetto 11, da dove nasce tutto? Lui ha dato alcuni come apostoli, sta parlando di Cristo che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, in vista di che cosa? Dell'opera del servizio o diaconato. L'opera del ministero, ministero è la parola diaconato. Ciò che gli anziani insegnano è affinché la Chiesa possa esercitarsi nel servirsi gli uni gli altri ed essere pronti per servirsi gli uni gli altri. E non solo, per il rafforzamento, l'edificazione del corpo di Cristo. Per quale motivo? Versetto 13. Per essere uniti nella fede e avere una piena conoscenza del Figlio di Dio, per essere uomini e donne, possiamo dire, all'altezza di Cristo. Versetto 15. Affinché, seguendo la verità nell'amore, cresciamo verso Cristo. E tutto questo possiamo dire da dove parte? Da avere una struttura biblica che funziona secondo ruoli, doni, qualifiche, secondo come Dio li ha stabilito. Se noi vogliamo essere una chiesa che ha successo, possiamo dire spiritualmente, non secolarmente, perché forse saremo sempre di meno, ma questo non significa che non sarà una chiesa di successo, perché cresciamo spiritualmente, ma se noi vogliamo essere una chiesa che si conforma al piano di Dio, ecco il primo passo, che ognuno possa riconoscere la propria, possiamo dire, il proprio ruolo all'interno della Chiesa ed eserciti tutto se stesso all'interno di essa affinché quello possa perfezionare gli altri e possa maturare gli altri nella fede. E pensiamo, noi ripetiamo continuamente, vogliamo vedervi mercoledì, vogliamo vedervi domenica. Ma non è solo per l'insegnamento, è perché la parola dice che noi cresciamo quando ogni singolo membro, secondo il proprio vigore, rafforza gli altri e serve gli altri. Se noi stacchiamo questo, si stacca il processo, non c'è chiesa. Molto importante, dobbiamo servire gli altri. Dobbiamo rafforzare gli altri per raggiungere una piena conoscenza del Figlio di Dio, per raggiungere unità, per essere conformi a Cristo, per crescere nei confronti di Cristo. E tutto questo da dove inizia? Dall'insegnamento. Dall'insegnamento della parola. Dio fa questo in noi. E se voi vedete, tornate in Atti 6, quando gli anziani, o possiamo dire non gli anziani, quando gli apostoli hanno scelto questi 7 uomini che stanno compiendo questo servizio nei confronti della Chiesa, hanno fatto ciò che dovevano. Guardate cosa succede. Possiamo pensare versetto 7, tra il versetto 6 e il versetto 7, gli apostoli hanno potuto avere tempo per insegnare. Hanno avuto tempo per studiare, possiamo dire. Ma non solo, hanno avuto tempo per pregare. E versetto 7, cosa succede? La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Cosa hanno fatto questi 7 uomini? Hanno mediato in questa situazione, hanno liberato gli apostoli, la Chiesa è stata, possiamo dire, servita secondo le loro visioni, non ci sono stati più conflitti tra di loro, hanno mantenuto l'unità e la parola di Dio continua a diffondersi attraverso i discepoli stessi che parlavano di Cristo, senza conflitti. E un'altra cosa, che il numero di discepoli si moltiplicava. Molto chiaro e molto, molto ordinato tutto. Atti 6, quello che fa è anticipare l'ufficio dei diaconi. Anticipa e ci dà, possiamo dire, quello che è il modello che noi vedremo nelle prossime domeniche riguardo ai diaconi. E in Filippesi 1:1, circa 30 anni dopo, da Atti 6, Paolo scrive ai Filippesi e vediamo che i diaconi sono lì presenti. Paolo dice: Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Possiamo dire, 30 anni dopo, da Atti 6, vediamo che questi diaconi sono stati suscitati nella Chiesa, vescovi sono stati, possiamo dire, messi all'incarico di guidare la Chiesa, accanto a loro ci sono i diaconi che stanno lì a servire i diaconi. E poi, 4 anni più tardi, attraverso quello che Paolo scrive a Timoteo, vediamo che l'ufficio dei diaconi deve essere esercitato da coloro che possiedono dei requisiti. Domanda: tu desideri servire gli altri? Perché il servizio è qualcosa che ogni credente, come abbiamo visto, deve essere esercitato. E poi, mentre tu stai servendo e stai cercando di consolare i santi, di rafforzare i santi, di provvedere alle necessità dei santi, avendo rapporti sempre più stretti, attraverso quel servizio, poi forse il Signore farà maturare persone affinché siano diaconi. Forse già ci sono tra di noi e dobbiamo riconoscerli. Ma allo stesso tempo, questo è l'incoraggiamento per ogni membro della Chiesa. Perché oltre al servizio, c'è questo ministero di diaconato che è così importante nell'aiutare gli anziani a servire e dedicarsi alla preghiera e all'insegnamento, ma che allo stesso tempo aiuta ed è necessario per la Chiesa locale, per i membri singoli. E Paolo scriverà di che queste persone devono essere qualificate. E come possiamo esemplificare tutto questo? In conclusione, Matteo 20, 26 a 28. Gesù disse: chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Appunto, come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. O come dice Filippesi 2:3-7: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà estimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Questo è ciò che noi come Chiesa dobbiamo ricercare, sia che abbiamo la qualifica o sia che non abbiamo la qualifica. Perché alla fine, come vedremo, questi sono uomini e donne che sono stati messi da parte per servire ufficialmente la Chiesa, ma questo compito non toglierà mai la responsabilità di ogni singolo membro di servirsi quotidianamente a livello spirituale, ma anche a livello materiale. Perciò riflettiamo su questo e poi settimana prossima inizieremo a approfondire le qualifiche. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per, Signore, poter vedere quanto ordine ha la tua Chiesa, quanto sei così perfetto in ogni cosa, Signore. Il tuo Tempio è stato costruito secondo le tue istruzioni. Il tabernacolo è stato costruito secondo le tue istruzioni. E la tua Chiesa è organizzata secondo le tue istruzioni, secondo ciò che tu fai nei membri, affinché, Signore, ogni membro possa, secondo il proprio vigore, servire la tua Chiesa. Ti ringraziamo per questo, Signore, e preghiamo ancora tanto che tu possa continuare a maturarci in ogni singolo membro, affinché possiamo essere, Signore, sempre più consolati dalla Chiesa, aiutati dalla Chiesa, serviti dalla Chiesa, affinché, Signore, noi possiamo crescere in unità, ma anche nella conoscenza di Cristo. Signore, ti ringraziamo per essere la tua Chiesa, per appartenerti, per essere il tuo popolo, che tu continui a santificare attraverso la conoscenza e l'applicazione della tua parola, affinché Cristo sia formato in noi, il nostro Salvatore. Ti ringraziamo nel suo nome. Amen. Amen.